ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Allora, leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, di sua, giri così, così oltre a una voce devono anche... Allora, leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, di sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, il settimo capitolo che è intitolato La conoscenza dell'assoluto, il verso numero 11. Balam balavatam chaham, balam balavatam chaham. Kama raga vivarjitam, kama raga vivarjitam. Dharma viruddho bhuteshu, dharma viruddho bhuteshu. Kamo smi bharatarshabha, kamo smi bharatarshabha. Balam balavatam chaham, kamaraga vivarjitam, dharma viruddho bhuteshu, kamusmi bharatarshabha, balam balavatam chaham, kamaraga vivarjitam, dharma viruddho bhuteshu, kamusmi bharatarshabha.
Balam balavatam chaham,
balam balavatam chaham,
kamaraga vivarjitam,
kamaraga vivarjitam,
dharma viruddho bhuteshu,
kamusmi bharatarshabha. Bambalavatam taham, kamaraga vivarjitam, karma viruddho bhuteshu, kamusmi bharatarshava. Bambalavatam taham, kamaraga vivarjitam, dharma viruddho bhuteshu, kamasmi bharatarshabha. Per provare qualcun altro? Balam, forza. Balavatam, del forte. Cha, e. Aham, io sono. Kama, passione. Raga, e attaccamento. Vivarjitam, privo di. Dharma aviruddha, non contrario ai principi della religione. Bhuteshu, in tutti gli esseri. Kama, vita sessuale. Asmi, io sono. Bharata Rishabha, o signore di Bharata. Traduzione e commento di sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. sono la forza del forte, scevra di desiderio e di passione. Sono l'unione sessuale che non è contraria ai principi della religione. O signore di Bharata, Arjuna, la forza di colui che è forte deve servire a proteggere i deboli, non ad aggredire gli altri per un vantaggio personale. E la vita sessuale, secondo i principi della religione Dharma, non deve avere altro scopo che la procreazione di figli a cui si assicurerà lo sviluppo della coscienza di Krishna. Questa è la responsabilità dei genitori. Leggiamo insieme la traduzione. Sono la forza del forte, scevra di desiderio e di passione. Sono l'unione sessuale che non è contraria ai principi della religione. O signore di Bharat, Arjuna. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Guravani Facharime Nirvishesha Sunyavadi Fashita Dachatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gura Bhattavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Conciso, il commento di Prabhupada. Fatto righe, molto concisa. Qui qualcuno, questo verso ha sempre qualcosa da ridire, sempre qualcuno ha qualcosa da ridire quando si legge questo verso. Quando si parla di sesso, immediatamente tutti alzano le antenne, è un argomento molto... come si dice? Sensibile, come si dice?
Che tocca sul sensibile.
Che tocca sul sensibile. Un argomento che appena si tocca tutti si mettono subito come i ricci sulla difensiva. No? Stavo ascoltando una lezione di Prabhupada questa mattina alla radio, Radio Krishna Centrale, all'indirizzo www.radiokrishna.com. Si può anche ascoltare via internet. Dove ha iniziato, ha letto il verso, e appena letto il verso si è sentito qualcuno nella sala, qualche ospite nella sala, che ha detto qualcosa, non si è capito bene cosa. Allora il Prabhupada ha detto, che cos'è che ha detto? E un devoto che stava di vicino ha ripetuto quello che ha detto quella persona, e ha detto, io voglio fare sesso più di una volta al mese. Voglio avere rapporti sessuali più di una volta al mese. Non aveva neanche iniziato ancora a commentare il verso e già qualcuno cominciava, no, a lamentarsi. No, io voglio avere rapporti sessuali più di una volta al mese. Prabhupada non si è scomposto per niente e ha continuato dicendo, come questo ragazzo parla immediatamente, no, del sesso, qui tutto il mondo gira intorno all'attività sessuale, però questo non è differente dagli animali. Non è differente dagli animali. Gli animali anche fanno le stesse cose. Quindi se noi pensiamo che il centro dell'esistenza della vita umana sia l'attività sessuale, non c'è una grossa differenza con gli animali. Poi schiere di poeti e cosiddetti pensatori si sforzano di rendere questa cosa più umanistica, più ci inseriscono la parola amore, quindi fioriscono discorsi sull'argomento con tutti i fronzoli, con tutti li ricamano, cercando di dargli una parvenza di umanità, di qualcosa che sia bello ed elevato. ma non cambia. I rapporti sessuali che sono finalizzati al piacere dei sensi sono gli stessi che caratterizzano la vita animale, quindi non sono una caratteristica tipica degli esseri umani. In realtà l'attività sessuale è quella che lega l'anima spirituale alla vita nel mondo materiale. Quello è il legame. Se voi potete per un attimo soltanto immaginare l'intero universo senza attività sessuale, diventa un intero universo privo di divertimento, diventa un luogo non così attraente. Pochi rimarrebbero in questo universo materiale, in questo mondo materiale, che tra l'altro è costituito da un habitat difficile, dove c'è una dura lotta per l'esistenza, dove ogni essere vivente si deve sforzare duramente per poter sopravvivere a tutte gli attacchi che vengono da tutti i disturbi che vengono da varie parti di questa esistenza, disturbi che vengono dal corpo, dalla mente, disturbi che vengono da altri esseri viventi, i disturbi che vengono dagli eventi naturali che sono sotto il controllo dei Deva. Se non ci fosse questo elemento del piacere sessuale, non tanti avrebbero il desiderio di rimanere in questo mondo materiale, perché quello è proprio il perno su cui poggia tutta l'esistenza in questo mondo materiale. E l'attività sessuale in sé è anche il procedimento attraverso il quale si continua a ripetere questo ciclo di nascite e morti. Attraverso l'attività sessuale si nasce, e quando c'è la nascita è certa anche la morte. Tutto ciò che nasce è destinato a morire. Quindi la nascita non è una bella cosa, come tanti pensano. La nascita non è un evento da festeggiare, come tanti pensano. Addirittura anche festeggiano la ricorrenza. Perché la nascita si porta presso la morte, che la morte è insita in tutto ciò che nasce. Tutto ciò che sotto influenza del tempo viene ad esistere, sotto influenza del tempo verrà distrutto. Quindi non è un bel evento. E il dover sopportare continuamente tutti questi disturbi che avvengono dal fatto di nascere e quindi poi morire, poi rinascere, poi morire, poi rinascere, poi morire, tutti sono causati da questo attaccamento a questo aleatorio e fugace piacere che nasce dalla gratificazione dei sensi nel rapporto sessuale. È una grande illusione. Tutto è basato su pochi millimetri di pelle. Questo oceano di piacere in cui le entità viventi si tuffano nella gratificazione dei sensi e specialmente in questo che riassume tutto il piacere di questo mondo, l'attività sessuale, si basa tutto su pochi millimetri di pelle. Se provate a togliere questi pochi millimetri di pelle, tutta questa attrazione scompare, anzi, è nel disgusto. Sotto questi 3 millimetri di pelle c'è un insieme di elementi che nessuno si sognerebbe di abbracciare, di stringere. Se togliamo la pelle, nessuno abbraccia qualcuno spellato, perché non fa un bel effetto. Quindi questo che sembra un oceano di piacere, questo oceano di piacere che sembra senza fondo, in effetti è bassissimo, sono pochi millimetri. Quando qualcuno si tuffa dentro una pozza d'acqua a testa, a capofitto, a questa posta d'acqua soltanto di pochi millimetri, il risultato è che batte la testa, si fa male, non fa bene. Però questa è tutta l'illusione del mondo materiale. Però possiamo vedere che Krishna dice, in questo verso dove continua a dire io sono il seme originale di tutta l'esistenza, sono l'intelligenza dell'intelligente, la potenza del potente, il suono nell'etere, la verità nell'uomo, come vedere Krishna in tutto, come Krishna si manifesta in ogni aspetto che è fondamentale, così Krishna anche il rapporto sessuale, Krishna dice laddove questa attività viene svolta per seguendo i principi della religione. Quali sono i principi della religione? Sono i principi che caratterizzano, su cui si fonda l'agire umano. L'agire umano si fonda sui principi della religione. Gli esseri umani che non agiscono secondo i principi della religione non sono in effetti da considerarsi appartenenti alla categoria umano. Perché? Perché le stesse attività le fanno anche gli animali. Ciò che differenzia l'essere umano dall'animale è che l'essere umano segue i principi della religione. Nel mondo animale non ci sono le religioni, non seguono i principi della religione. Quindi Krishna conferma e dice là dove questa attività sessuale non è contraria ai principi della religione, lì sono io, non è differente da me. E qual è questa attività sessuale che non è contraria ai principi della religione? È quella che viene eseguita per generare una prole che non viene poi abbandonata senza guida, e viene solo protetta dai problemi del mondo materiale, ma non viene guidata verso la via d'uscita dalla sofferenza del mondo materiale. Ma è per generare una prole alla quale poi i genitori debbono dare la coscienza di Krishna. In altre parole, Krishna non è diverso dalle attività sessuali mirate a generare figli ai quali si insegna la coscienza di Krishna. Meno di questo, non è differente dagli animali. Molto semplice, è sintetico. Qui Prabhupada lo dice in tre parole. Non deve avere altro scopo, che la procreazione di figli a cui si assicurerà lo sviluppo della coscienza di Krishna. Questa è la responsabilità dei genitori. È anche spiegato che negli Shastra è spiegato bene che nessuno dovrebbe diventare padre, madre, maestro, tutore, in qualche modo tutore di qualcuno, se non è in grado di liberarlo dalla nascita e dalla morte. Non si dovrebbero fare dei figli, o non si dovrebbe diventare tutori di qualcuno se non si è in grado di liberare coloro dei quali ci prendiamo cura dalla nascita e dalla morte. Può sembrare una esagerazione, ma è così. È chiaro che non siamo noi poi che liberiamo le persone dalla nascita e dalla morte, ma è Krishna. Quindi il compito dei tutori, in questo caso dei genitori, è quello di portare i figli alla coscienza di Krishna. Poi Krishna provvede a dare il risultato. Il risultato viene da Krishna. Però è compito dei genitori dare ai propri figli la coscienza di Krishna. Quindi debbono averla anche loro. Perciò se non si è coscienti di Krishna non si dovrebbero fare figli. Se non si è coscienti di Krishna non si dovrebbero fare figli. Infatti vediamo che spesso i figli si ribellano contro i genitori e dicono siete voi che mi avete messo al mondo, chi ve l'ha chiesto? Se adesso io soffro, la colpa è la vostra. raro che questo accada, che i figli che soffrono perché non hanno ricevuto l'educazione nella coscienza di Krishna, poi riversano questa sofferenza, vedono i loro genitori come la causa di questa sofferenza, perché dicono: perché mi avete messo al mondo? Siete stati voi. In effetti questa domanda è lecita, perché e dovrebbe continuare così: perché mi avete messo al mondo se non siete in grado di darmi la coscienza di Krishna? Non è una domanda sbagliata, anche se non ne sono pienamente consapevoli, però la domanda è giusta: perché mi avete messo al mondo se non siete in grado di darmi la liberazione dalla nascita e dalla morte? Poi ci sono le leggi del karma, dove ogni figlio ha i genitori che merita e ogni genitore ha i figli che merita, però come principio è valido. Quindi l'attività sessuale, nella cosa, a volte ci chiedono: ma voi avete rapporti sessuali? La risposta è sì, ma solo per procreare dei figli coscienti di Krishna. Questa è la risposta. Altrimenti no, perché questa attività lega sempre di più l'anima spirituale al mondo materiale, lo fa identificare sempre di più con il corpo materiale, e questo è sbagliato, perché noi non siamo il corpo materiale che indossiamo, ma siamo l'anima spirituale che vive dentro questo corpo. E Krishna qui dice: io sono anche, ci sono la forza del forte, ma la forza del forte non significa uno che è forte, che è bullo, che fa il gradasso, significa che devo usare questa forza per proteggere i deboli. I deboli sono tutti coloro che non sono in grado di proteggersi da soli. La protezione più elevata è dare la coscienza di Krishna, perché Krishna è il supremo forte e quindi Krishna è in grado di proteggere tutti. Perciò coloro che sono forti dovrebbero utilizzare la loro forza per assicurarsi che la coscienza di Krishna prevalga nella società. Laddove ci sono coloro che invece ostacolano l'avanzamento nella coscienza di Krishna, coloro che sono forti dovrebbero fermarli. Questo è lo scopo, dovrebbe essere lo scopo del governo. Il governo, con la sua ala amministrativa, specialmente quella che gestisce, quella che usa la forza, come la forza militare o la polizia, dovrebbe utilizzare questa forza per assicurarsi che in tutta la società la coscienza di Krishna possa essere distribuita e propagarsi bene, senza ostacoli, velocemente, in modo che tutti possano avere l'opportunità di avvicinarsi e di assorbire la coscienza di Krishna. E chiunque si oppone, loro dovrebbero fermarlo, dovrebbero impedirglielo. Purtroppo attualmente vediamo che anche i governi invece sono privi di coscienza di Krishna, quindi a volte sono proprio loro gli ostacoli principali. In alcuni luoghi i governi si oppongono all'avanzamento della coscienza di Krishna, specialmente in questa epoca di Kali Yuga, è tutto capovolto. L'irreligione viene scambiata per religione e la religione viene scambiata per irreligione, proprio l'opposto. Quindi questo è lo scopo di questo movimento per la coscienza di Krishna, è quello di far sì che tutti possano avere l'opportunità di avvicinarsi a Krishna. E questo movimento è molto forte, è estremamente forte, perché il Signore Chaitanya, che Krishna in persona lo dirige, e Krishna è il più forte di tutti i forti, è più forte di tutti i forti, è l'origine di tutta la forza, Bala, come abbiamo letto questa parola qua in sanscrito, Balabhatam, Balam Balabhatam, Balam, Balam significa forza, un altro nome di Krishna è Balaram, Bala, e non potrà essere fermato, nonostante possono essere elementi che si oppongono, questo movimento è destinato a continuare e a diffondersi per propagare sempre di più la coscienza di Krishna in tutto il mondo. Che c'è qualche domanda? Qualche commento? Si sente basso? Mi fai vedere nel mixer di là. Hare Krishna. Strano, volume al massimo. Volume molto alto, anche troppo. Hare Krishna, arrivo. Beh, non so, posso parlare più vicino al microfono, così. Forse così è meglio. Chiedi se è meglio, se qualcuno sta ascoltando. Si sente meglio così? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ecco, comunque questo è un punto che viene spesso sollevato da tante persone, perché pensano che sia un ostacolo, a volte ci dicono che è un ostacolo questo fatto che, non, che i devoti non praticano una vita sessuale consistente, perché dicono ci sarebbero più persone interessate a partecipare, a entrare nel movimento, se non ci fosse questa restrizione, ma non servirebbe a niente partecipare a questo movimento continuando a fare tutto ciò che ci allontana dalla coscienza di Krishna, perché alla base delle attività di questo movimento c'è questo principio: fare tutto ciò che è favorevole all'avanzamento nella coscienza di Krishna e non fare tutto ciò che invece non è favorevole all'avanzamento nella coscienza di Krishna. E se c'è una cosa che proprio non è favorevole è questa attività sessuale indiscriminata e senza regole. Questa è proprio la cosa meno favorevole. C'è qualche commento che vuole fare Baba Prabhu? C'è il microfono, eh? Così sempre.
Sì, così mi viene da pensare che la propensione all'essere pii o empi ci sono ambedue sempre stati, però nell'età della discordia e dell'ipocrisia ci sono questi due elementi aggiuntivi, per cui molte volte l'irreligione è definita come religione e viceversa proprio per una propensione all'ipocrisia, e quindi vengono sviate le identificazioni su quello che è il male, viene fatto passare per il bene, gli si danno bei nomi, e cattivi nomi si danno invece alle cose buone, alle cose che Krishna vuole. E quindi penso che anche, credo di aver capito, anche sui principi regolatori, molte volte delle persone intendono di seguirli i principi regolatori, mentre invece stanno cercando di non farli seguire gli altri e non li seguono essi stessi, e viceversa. Quindi Ravana era un materialista, però non era nell'ipocrisia, si definiva demone. E oggi molte volte vengono violati i principi della religione nel nome dei diritti umani, nel nome della libertà, della conquista sociale, eccetera, eccetera. E che quindi penso che i devoti dovrebbero essere piuttosto attenti, informati, a capire che le cose cattive che a Krishna dispiacciono vengono presentate come elementi positivi e non farsi ingannare, quindi i devoti capire come questo in Kali Yuga avviene.
Attenti, questa a volte la veste di buonismo nasconde invece caratteristiche che sono tutt'altro che divine. In questo mondo c'è già tutto, non c'è niente da cambiare, non c'è niente da aggiungere, solo una cosa manca, la coscienza di Krishna, solo quello. Quindi lo sforzo deve essere concentrato tutto nel distribuire coscienza di Krishna profusamente, e lo devono fare coloro che sono esperti. Chi è esperto? L'esperto è il puro devoto di Krishna. Krishna stesso e i suoi rappresentanti completamente puri. Puri significa che non aggiungono, non tolgono, non modificano, non trasformano. L'innovazione nella vita spirituale non è considerata qualcosa di veramente gradito o auspicabile. Innovazione, la vita spirituale significa il mondo dell'assoluto è eterno, è eternamente nuovo, non c'è bisogno di aggiungere, non manca di nulla, non ha bisogno di aggiunte, è eternamente nuovo, è eternamente fresco, non c'è bisogno di creatività dove qualcuno si inventa con le proprie speculazioni qualche nuovo sistema, non c'è bisogno. La coscienza di Krishna è perfetta così com'è, e tutto ciò che Krishna manifesta è perfetto così com'è. Anche il primo verso, l'invocazione della Sri Sovanicha, lo spiega anche benissimo. È tutto completo, è assoluto ciò che emana da Krishna. Lui è completo, assoluto, è l'assoluto completo e perfetto, e anche tutto ciò che emana da lui è completamente perfetto e non ha bisogno di modifiche. E nonostante da lui emanino infinite entità, tutte complete, lui rimane completo, non viene mai a diminuire. Quindi non c'è bisogno di aggiungere proprio niente. Anzi, dovremmo semplicemente mettere in pratica gli insegnamenti di Krishna e questo mondo materiale non sarebbe più il mondo materiale. È così. Il mondo materiale è il mondo spirituale coperto dalla nebbia. Noi siamo in mezzo alla nebbia, non vediamo la realtà così com'è. Ma quando sorge il sole della coscienza di Krishna, la nebbia si dirada, se ne va, vediamo tutto così com'è, veramente. Che tutto è perfetto. La sofferenza che noi viviamo in questo mondo materiale nasce dalla nostra ignoranza, a causa della quale noi continuiamo ad agire contro natura. La natura, la nostra natura, che è spirituale. La natura spirituale significa essere eterni servitori di Krishna nei fatti, non soltanto come teoria, ma nei fatti. Significa costantemente, ahaitukhi pratiyata, senza interruzione, essere impegnati al servizio di Krishna senza nessuna motivazione personale o interesse personale, senza porre condizioni di nessun tipo. Questa è la natura dell'anima spirituale. E immersa in quella natura, la felicità, che è una componente intrinseca dell'essere vivente, si manifesta nella sua pienezza. La felicità, il piacere, questo piacere che noi cerchiamo nella sua perfezione assoluta, è un piacere che è in continuo aumento e mai trova stasi e mai diminuisce. Questa è la definizione di felicità. Si manifesta automaticamente quando noi agiamo in accordo alla nostra natura, è al servizio di Krishna per il piacere di Krishna, tutto qui. Quindi la sofferenza nasce dall'ignoranza, attraverso la quale noi non agiamo, agiamo contro natura, a causa della quale agiamo contro natura. A volte quando si parla di natura, contro natura, le persone pensano contro la natura materiale. Quando si parla di azioni innaturali, si pensa che significhi azioni fatte diversamente da come la natura materiale invece è. La natura intesa come la natura, non so, l'ecologia, oppure comunque qualcosa che è fatto per il benessere del corpo. Ma quando si parla di agire contro natura, l'immaginazione corre subito all'idea che contro natura significhi contro ciò che fa male al corpo. Perché tutti pensano: io sono il corpo, quindi la mia natura è questo corpo. Agire contro natura significa agire contro ciò che in qualche modo non è favorevole al piacere di questo corpo. Ma non è così, non è così assolutamente. Contro natura significa contro la nostra natura originale, quella spirituale, che è la natura di ogni essere vivente, che noi viviamo dentro il corpo ma non siamo il corpo. Questo è un punto fondamentale. quando noi agiamo contro quella natura, la sofferenza si manifesta, perché commettiamo errori. La sofferenza è il risultato di commettere errori. Significa, quando noi commettiamo errori ci ritroviamo in una situazione anomala, anormale, che fa stare male. E la nostra natura è quella di eterni servitori di Krishna. La parola servitore in questo mondo materiale suscita repulsione, suscita disgusto. Tutti pensano, perché servire? Non possono ascoltare, molte persone se ne vanno perché non possono neanche sentire. Quando si parla di servitore, questi devoti parlano sempre di servire, perché non capiscono, perché sono ignoranti. È perché questo contatto con la natura materiale ci fa sviluppare invidia verso Krishna, vogliamo essere noi Krishna. Perché servire Krishna? Io che? Noi siamo esseri insignificanti, L'universo, se noi esistiamo oppure no, non se ne accorge neanche. Se qualcuno di noi scompare, il resto dell'universo non lo sa, non se ne accorge. Non siamo piccoli, siamo insignificanti, che è diverso. Talmente piccoli che più piccoli di così non c'è niente, siamo insignificanti. E pensiamo invece di essere così importanti che quando sentiamo parlare siamo servitori di Krishna, pensiamo che questa sia una cosa sgradevole. Non ci rendiamo conto che noi siamo, non è che diventiamo eterni servitori di Krishna. E quando agiamo in accordo a quella natura, la nostra natura, che la felicità, che è una componente intrinseca della nostra natura, si manifesta. Altrimenti possiamo fare tutti i piani che vogliamo, vita dopo vita, eternamente, per cercare questa felicità, ma mai si manifesterà. Questa felicità non si manifesterà mai fino a che non torniamo nella nostra condizione sana, dove siamo impegnati senza interruzione, senza porre condizioni e senza nessun interesse personale nel servire Krishna. E Krishna si può servire in infiniti modi, ma in particolare in questo mondo materiale il servizio più gradito a Krishna è quello di diffondere coscienza di Krishna. Krishna proprio in persona, lui stesso, nella Bhagavad Gita dice: mai nessuno sarà più caro a me. Non c'è nessuno più caro a me del devoto che si impegna nel distribuire la coscienza di Krishna, diffondere coscienza di Krishna. Più di qualunque asceta, qualunque yogi, qualunque religioso che si isola in una vita ascetica in qualche luogo tranquillo, isolato, più. Sono tutti cari a Krishna, ma in particolare il devoto che è impegnato sempre nel distribuire, nel diffondere le glorie di Krishna, è il più caro a Krishna. Perché? Perché tutti i puri devoti sono cari a tutti, non hanno nemici, sono cari agli amici, ai cosiddetti nemici, sono cari a tutti. Perché non hanno nessun interesse personale e nel servire Krishna il beneficio automaticamente viene distribuito ovunque. Come sarebbe inutile innaffiare un albero foglia per foglia, frutto per frutto, fiore per fiore, ramo per ramo, è inutile, cioè innaffiare la radice, che dalla radice tutto il succo va a distribuirsi in tutto l'albero, la radice. Lì l'esperto giardiniere sa che deve innaffiare la radice della pianta, non i rami. E così servire Krishna significa servire la radice di tutta l'esistenza. L'abbiamo appena letto nel verso precedente: sono il seme originale di tutte le esistenze, dice Krishna. Bijam mam sarva bhutanam. Lui è la radice di tutta l'esistenza, quindi innaffiando la radice tutto l'albero ne avrà beneficio. Chiunque serve Krishna è il vero benefattore dell'intera umanità. Gli altri no. Sono imitazioni, surrogati o tentativi, ma non sono veramente benefattori. Gli unici benefattori sono i devoti di Krishna che servono Krishna costantemente, senza nessuno. Il puro devoto è l'unico vero benefattore dell'intera umanità. Tutti gli altri non lo sono. non è sufficiente aprire ospedali, scuole, portare da mangiare agli affamati o nei luoghi dove non c'è, portare l'acqua dove non c'è, non è sufficiente per essere benefattore, perché quel beneficio è un beneficio temporaneo che svanisce e non risolve. Mentre invece servire Krishna porta beneficio a tutti e tutti possono avere l'opportunità di ritornare nella loro condizione sana, quella di puri devoti, che noi siamo tutti della stessa natura. Ogni essere vivente in origine, nella sua natura originale, è un puro devoto di Krishna. Non è che si diventa devoti di Krishna. La coscienza di Krishna non è una religione, una tradizione legata a una particolare area geografica del pianeta o una particolare etnia o legata a un particolare tempo, luogo e circostanza. Non è così. È un errore pensare così. La coscienza di Krishna, per chi approfondisce e per chi si immerge nella coscienza di Krishna, diventa chiaro in breve tempo. La coscienza di Krishna è la coscienza originale di ogni essere vivente. Quindi tutti sono devoti di Krishna, qualcuno lo sa, qualcuno non lo sa. Tutto qui. Non si diventa devoti di Krishna, si risveglia la coscienza di Krishna. Chiaro? Si capisce bene quello che stiamo dicendo? Noi non siamo il corpo. Tutto ciò che è legato al corpo non ci riguarda, non siamo noi. Se c'è. Commenti? Il microfono?
Vittorio chiede.
Parla vicino al microfono.
Vittorio chiede.
Vittorio da Roma?
Non lo so.
Sì.
Mia madre chiede: chi ha deciso cosa si deve mangiare e perché? Perché non mangiare né pesce? In fondo nel creato ci sono queste cose. Perché avere queste regole? Una cosa è la religione e una cosa è il mangiare.
Certo. Mangiare secondo i principi della religione è mangiare umano. Mangiare senza seguire i principi della religione è mangiare animale. Quindi se vogliamo rimanere nella categoria umana, dovremmo stare attenti a cosa mangiamo, non mangiare in maniera indiscriminata. Anche i maiali sono onnivori, mangiano di tutto. Non significa che perché mangiano di tutto sono umani, anzi, non discriminano, mangiano anche gli escrementi. Una cosa è mangiare umano e una cosa è il mangiare non umano. Mangiare umano intanto ricade nella categoria dei vegetali e i prodotti del latte. Il latte è un elemento principe. Appena nati i bambini prendono il latte, prima dalla madre umana e poi dalla madre mucca. Questo solleva anche un altro argomento di ordine etico. Chi si sognerebbe di mangiarsi la madre quando non produce più latte? Non credo che qualcuno sia così pazzo da pensare: beh, mia madre mi dava il latte quando io ero bambino, adesso non produce più latte, che facciamo? Mangiamolo. No, non è una cosa proprio un pensare umano. Allo stesso modo un umano dovrebbe pensare: la mucca produce il latte, io bevo il latte e poi quando non dà più il latte la uccido, la mangio. Beh, viene considerata una seconda madre la mucca. Quindi l'essere umano discrimina su cosa mangia. Prima di tutto non è umano procurare innecessariamente sofferenza ad altri esseri viventi solamente per il gusto della propria lingua. Neanche questo è umano. Procurare innecessariamente sofferenza ad altri esseri viventi solo per il gusto della nostra lingua, non è umano. Gli animali, se uno cerca di ucciderli, scappano, provano il dolore. Gli animali non hanno una grande differenza dal punto di vista fisico di quello nostro, umano. Se qualcuno ci procura, ci taglia, esce il sangue e sentiamo dolore, così è un animale. Quindi uccidere un animale solo perché esiste, o i pesci solo perché esistono, altrimenti perché esistono? Allora, se questa è l'idea, dobbiamo mangiare tutto ciò che esiste, perché non mangiare anche gli umani, come cannibali? Non è un ragionare umano questo. A prescindere dalla religione, non è neanche un modo di pensare di un essere umano che si consideri o si ritenga tale. Se diciamo poi che gli animali non sono intelligenti e quindi li possiamo mangiare, o i pesci non sono intelligenti, li possiamo mangiare, allora possiamo anche mangiare esseri umani che non sono intelligenti. E c'è una vasta c'è una vasta scelta, diciamo. Non c'è carenza. Poi se vogliamo portare questo pensiero logico ancora più avanti, allora possiamo tranquillamente mangiare tutte le persone che sono cerebrolese, oppure coloro che sono privi di capacità di comprendere, i deficienti, completamente deficienti, li possiamo anche mangiare. Tanto, no? Non è un modo di ragionare umano questo. Ripeto, non è umano provocare innecessaria sofferenza ad altri esseri viventi solo per il gusto della propria lingua. E poi i devoti non mangiano qualcosa che non sia prima offerta a Krishna, perché qualunque cosa uno mangi comunque prende una reazione che dovrà scontare, e questa reazione lo legherà a questo mondo materiale, questa reazione che anche la legge della fisica del mondo materiale cita, è ben conosciuta. A ogni azione corrisponde una reazione, quindi se noi provochiamo dolore, ritornerà dolore. Non dobbiamo uccidere, questo è il punto, noi non dobbiamo uccidere, però il fatto stesso di esistere ci porta ad uccidere, anche involontariamente, anche per quanto si possa stare attenti, ci porta ad uccidere. Però dobbiamo, da esseri umani, dobbiamo cercare di procurare il meno danno possibile, uscire velocemente da questa condizione precaria provocando il meno danno possibile. È come se ci trovassimo all'improvviso, sentiamo persone che inveiscono contro di noi e non capiamo perché, e poi ci rendiamo conto che sono operai che stanno lavorando nel cementario, una grande piazza, il cemento è fresco fresco, noi siamo in mezzo e ci troviamo senza essercene resi conto, siamo capitati in mezzo a questi lavori in corso, stiamo calpestando questo cemento fresco che questi operai hanno appena distribuito nella piazza, e tutti si stanno arrabbiando con noi. Noi possiamo fare due cose: una è cercare di uscire velocemente procurando il minor danno possibile, scusandoci, uscire velocemente; un'altra è rispondere, battibeccare con gli operai e continuare a saltellare in mezzo a questa piazza cementata. Certo, se facciamo così, una schiera di operai arrabbiati, insomma, non è il massimo da affrontare. Però è così, quindi è vero che noi non possiamo evitare di uccidere in questo mondo materiale, perché anche i vegetali all'interno, il frutto no, però se ci troviamo costretti a mangiare vegetali che non è il frutto, ma proprio la pianta, è vero che c'è anche lì un essere vivente, altrimenti non sarebbe una pianta viva, no? La differenza fra una pianta viva e una morta: si vede che dentro la pianta viva la materia è la stessa, ma è viva. Perché? Perché dentro c'è un essere vivente. No. Però dobbiamo cercare di procurare il minor danno possibile, e uccidere animali inutilmente per soddisfare il gusto della nostra lingua non è il minor danno possibile. Poi il punto più importante è che se vogliamo evitare di uccidere c'è solo un modo, è quello di offrire questo cibo a Krishna, però non possiamo farlo in maniera capricciosa, non possiamo inventare noi, allora io siccome voglio mangiare questo lo offro a Krishna, se a Krishna non piace dobbiamo prima sapere cos'è che Krishna accetta e non accetta, non è detto che lo accetti per forza, e questo Krishna lo dice nella Bhagavad Gita, quindi questo risponde alla tua domanda, perché mangiare i vegetali? Perché Krishna accetta soltanto cibo che viene da quella categoria. Paspam, palam. Ogni cosa che è legata al vegetale, il fiore, il frutto, il fiore delle zucche, il frutto, la foglia come l'insalata, tutto quello che viene dal mondo vegetale, Krishna lo accetta. Paspam, palam. Palam significa frutto. Krishna lo accetta se è offerto con amore e devozione. Se non siamo in grado di offrirlo con amore e devozione, dobbiamo pregare il puro devoto di offrire questo cibo per noi. Noi lo offriamo al puro devoto di Krishna e il puro devoto di Krishna lo offre a Krishna per noi e Krishna lo accetta. Questo è confermato dalle scritture, è confermato da tutti i grandi saggi del passato, quindi non è un'invenzione nostra. Cioè questo risponde alla tua domanda. I devoti non sono vegetariani, i devoti prendono soltanto ciò che è offerto a Krishna. Siccome Krishna accetta cibo da quella categoria, allora è quello che viene offerto a Krishna. Spero che questo sia chiaro. Allora, è tutto scritto nella Bhagavad Gita. Se voi, ci sono i devoti che vanno in giro a distribuire la Bhagavad Gita, se ne incontrate qualcuno, prendetela, leggetela, perché è tutto scritto lì. Tutto quello che c'è da sapere è tutto scritto nella Bhagavad Gita così com'è. La Bhagavad Gita così com'è, non una Bhagavad Gita interpretata da qualche speculatore mentale o pseudo filosofo, no, la Bhagavad Gita così com'è, quella che viene presentata dal puro devoto di Krishna, che non aggiunge, non toglie e non modifica. Quindi appena avete l'opportunità vi prego di prenderne una e leggerla.
Max chiede:
Hare Krishna Max.
Avete chiarito il vostro pensiero sul sesso, ma cosa pensate in realtà dell'amore tra le persone?
L'amore delle persone, la parola amore in questo mondo materiale viene utilizzata in maniera un po' sproposita, un po' spropositata, perché la parola amore non ha niente a che vedere con il rapporto fisico o con il fatto di voler prendere piacere nel vivere insieme alla persona cosiddetta amata. La parola amore ha un significato molto più elevato. La parola amore non può essere utilizzata se non viene messa in relazione a Krishna, a Dio. L'amore fra le persone è possibile quando queste persone sono coscienti di Krishna, ovvero quando tutti si rendono conto di essere servitori e devoti di Krishna, allora automaticamente la relazione fra di loro viene ad esistere. Altrimenti quale sarebbe questa relazione che esiste fra due persone? Il tempo le fa incontrare per un po' e poi il tempo le fa allontanare di nuovo. Che amore è? L'amore eterno. Che amore eterno è? Si giura un amore eterno, però hanno dovuto mettere finché morte non ci separi, hanno dovuto mettere perché la morte non si può evitare. Il tempo nella forma della morte viene e separa. Quindi che amore è? Un amore illusorio. Si può considerare falso, come si possono considerare falsi i soldi che sono stampati con l'inchiostro simpatico. Se qualcuno ci paga con dei soldi stampati con l'inchiostro simpatico, noi contenti andiamo a casa con questi soldi, li mettiamo nel cassetto, dormiamo tranquilli e la mattina ci alziamo e non li possiamo spendere. Perché? Perché è scomparso, è rimasta la carta, non c'è più il valore. E così questo cosiddetto amore del mondo materiale in effetti si può definire con una parola più appropriata, che è lussuria, lussuria grossolana, lussuria più sottile, più poetica, ma sempre lussuria è. E due persone che pensano di essere il corpo materiale, questo corpo, o anche questa mentalità, corpo e mente materiale, o la mentalità materialistica. Persone che pensano di essere questo corpo e questa mente materiale, in effetti non si conoscono, perché l'anima spirituale è la vera persona che vive nel corpo. In effetti queste persone non si conoscono, quindi come si fa ad amare qualcuno se veramente non si conosce? E la conoscenza non riguarda la personalità materiale. Non riguarda, la conoscenza della persona non riguarda né la conoscenza del suo corpo, né la conoscenza dei suoi pensieri, né la conoscenza della sua mente, perché questo è temporaneo, falso. La persona vera ha una sua personalità eterna, e quella è l'anima spirituale, e quella va prima risvegliata. Quando due devoti si conoscono come anime spirituali eterne e conoscono veramente la loro identità di anime spirituali eterne, e quindi la loro vera personalità, allora si può parlare di amore. Quindi se amiamo veramente qualcuno, dobbiamo liberarlo dalla nascita e dalla morte, dargli la coscienza di Krishna. Hare Krishna. Questa è la vera manifestazione di amore. La vera manifestazione di amore è quando diventiamo coscienti di Krishna e diamo coscienza di Krishna agli altri. Il sesso non è amore, questo lo sanno tutti, non è una novità.
Walter chiede: Hare Krishna, nel mondo d'oggi, come succede continuamente, le persone, negozianti eccetera, subiscono scippi, furti eccetera, e quando una di queste, rischiando la propria vita, si ribella e si difende, magari uccidendo il malintenzionato, viene processato e per di più obbligato a risarcire i parenti dell'aggressore. È successo per un furtarello di alcuni biscotti. Reazione sproporzionata? Legittima difesa? Come si può interpretare in modo corretto come suo destino?
Beh, un po' di biscotti, mi sembra. È vero, va? Biscotti. Allora, prima di tutto, l'idea che noi siamo proprietari di qualcosa non è esatta, perché tutto ciò che esiste appartiene a Krishna, tutto emana da Lui e Lui ne è il vero unico proprietario. Noi possiamo diventarne i tutori per un po' di tempo, ma si dice veniamo senza niente al mondo e ce ne andiamo senza niente, c'è anche questo detto. Quindi se fosse veramente nostro, quello che noi pensiamo sia nostro lo potremmo portare con noi anche quando andiamo via, invece siamo costretti a lasciarlo qua, non è veramente nostro, siamo costretti a lasciarlo qua. Però a prescindere da questo, nell'ambito sociale è lo Stato che dovrebbe assicurarsi che questo non accada, è lo Stato che dovrebbe assicurare la giustizia nella società e quindi proteggere, come abbiamo letto oggi, i deboli dagli aggressori. Un aggressore nelle scritture vediche è previsto che possa essere usata la forza proporzionata all'attacco, ovviamente non sproporzionata verso un aggressore. Però il problema nasce dal fatto che uno Stato non cosciente di Krishna non è in grado di proteggere i propri cittadini. Per quanto questo Stato possa essere composto da persone tecnicamente preparate, se non c'è alla guida qualcuno che è cosciente di Krishna, non potrà mai assicurare la protezione ai propri cittadini. E quindi succedono queste cose. Poi sì, il karma, quello che viene chiamato destino è il karma, le leggi del karma, azione e reazione, è presente sempre nell'attività materiale. Chiunque si impegna in attività materiali, che non sono mirate al piacere di Krishna, ma sono attività interessate, è sempre legato alle leggi del karma, che sono molto complesse, molto molto complesse. Una piccola azione nel tempo può portare reazioni talmente grandi che noi non siamo neanche in grado di vedere, di capire. Ciò non toglie che lo Stato dovrebbe diventare cosciente di Krishna e assicurarsi che tutte le persone
vengano protette e non ci siano aggressori, e impedire a coloro che sono criminali di agire. Ma la soluzione è comunque la coscienza di Krishna. Senza la coscienza di Krishna possiamo cercare di trovare soluzioni all'infinito, non le troveremo mai. Perché? Perché continueremo sempre ad agire contro natura. Si pensa che la società sia basata sulla famiglia, sul lavoro, ma non è vero. La società deve essere basata sulla coscienza di Krishna, il servizio a Dio. Perché? Perché Dio è il proprietario assoluto di tutto ciò che esiste. Tutto ciò che esiste appartiene a Lui. Almeno questo dobbiamo accettarlo, almeno questo elementare, questa comprensione elementare dovremmo averla, che tutto ciò che esiste non è nostro, ma è di colui che lo manifesta, che lo genera. Certo, se noi pensiamo che Dio non esiste, non siamo molto intelligenti. Sarebbe come pensare, guardando fuori e vedendo la luce, sarebbe come pensare che il sole non esiste. La luce da dove viene allora? Quando si parla della natura, tutti parlano di natura, 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 ma la natura di chi? Tutti parlano di energia, 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 energia che viene da quale sorgente? Qual è la sorgente di questa energia? Allora, se si pensa che non ci sia una sorgente, non è molto intelligente. Se si pensa che una sorgente ci sia, ma non abbia coscienza, anche questo non è molto intelligente, perché una fonte non cosciente come fa a emanare entità coscienti se non possiede coscienza? Sono banalità, non ci sarebbe neanche bisogno di discuterne, eppure non nelle grandi cosiddetti scienziati, nei tempi dell'ignoranza, le cosiddette università, non capiscono questo e insegnano ignoranza. Questo è banale, lo può capire anche un bambino. Se esiste l'energia, esiste la fonte. Fatemi vedere un'energia che non ha una fonte, fatemela vedere. Fatemi vedere un'energia che non ha una fonte da cui emana. Quindi tutta questa energia, incluse le entità viventi, ha una fonte. Questa fonte è Krishna. Se non volete chiamarla Krishna perché non le conoscete il nome, informatevi, però Krishna significa la causa di tutte le cause, Sarva Karana Karanam, in sanscrito, Sarva, tutte, Karana, cause, Karanam, la causa. Allora, una società che non si rende conto che tutto ciò che esiste è di proprietà della suprema persona da cui tutto ciò che esiste emana, è una società destinata al fallimento, destinata alla sofferenza. Krishna è il supremo proprietario di tutto ciò che esiste, quindi di conseguenza tutto è fatto per il suo piacere, tutto è usato al suo servizio. Non dobbiamo essere invidiosi quando c'è qualcuno potente, dobbiamo renderci conto che c'è Krishna che manifesta questa potenza. E Krishna è il più potente, è il supremo potente, Dio è il supremo potente, quindi essere impegnati al suo servizio non è qualcosa che dovrebbe farci sentire disturbati, anzi, il problema è quando noi vogliamo metterci al suo posto, ma noi non siamo i più potenti, noi siamo insignificanti. È per questo che siamo sempre pieni di problemi, perché la natura materiale non ci riconosce come suoi controllori, non ci riconosce. Quando noi vogliamo essere Dio e controllare la natura materiale si ribella perché non ci riconosce come Dio. E da lì nascono tutti i problemi. È inutile cercare di risolvere i problemi singolarmente uno a uno, con artifici. Non funziona. La storia, lo vediamo, basta guardare alla storia indietro per i secoli dei secoli. Sempre lo stesso, i problemi sono sempre quelli. Non si risolvono. Nuovi partiti politici, nuovi governi, problemi sempre gli stessi. Perché? Perché la causa di tutti i problemi è che noi pensiamo di essere materia, mentre invece non lo siamo, siamo anime spirituali. E noi pensiamo che se Dio esiste è qualcosa di rimosso, lontano da noi, che comunque sta lì, come una specie di entità non meglio identificata, e non partecipa invece all'esistenza. Non è così, la nostra esistenza deve essere centrata intorno a Krishna. Come l'esempio, come la luce del sole è centrata tutta intorno al sole, è così, tutta l'intera esistenza è centrata intorno a Krishna. Se noi rimuoviamo Krishna dal quadro totale della realtà, non rimane niente, buio. E al buio continuiamo a battere la testa contro gli ostacoli. Ora, se c'è qualcuno che vuole fare dei commenti, a chiudere, che tra poco c'è passato, vero? Vuoi dire qualcosa?
Se potevi dire qualcosa per le persone che si stanno avvicinando alla coscienza di Krishna, e che magari sentendo, diciamo, come la pensiamo riguardo dell'attrazione sessuale, dei rapporti sessuali, possono sentirsi scoraggiati, no? Specialmente all'inizio, magari pensare che è uno standard troppo elevato per loro, non ce la faranno mai, o anche per coloro che stanno provando ma che non hanno ancora sviluppato un gusto reale per le attività spirituali e stabile, e che magari possono avere delle cadute grossolane o sottili.
Il signore Buddha ha detto, almeno c'è un aneddoto dove si dice che il signore Buddha ha detto che se ci fosse stata una cosa anche appena più forte dell'attrazione sessuale non ce l'avrebbe fatta. Quindi è vero che è da eroi, però pensate di poter vincere il desiderio sessuale con le nostre forze, o meglio con il nostro sforzo, è una grande illusione. Questa catena così grande che lega l'essere vivente a tutte le inevità e tutte le sofferenze di questo mondo materiale non si può spezzare con le nostre forze. Quindi in effetti è vero, se qualcuno pensa non ce la posso fare, ha perfettamente ragione. Noi non siamo in grado, non abbiamo la capacità né la forza per poter rompere questa catena. Però Krishna sì. E noi ci dobbiamo fidare di Krishna. Se, come tu hai detto, se qualcuno è impegnato nella presenza di Krishna, ma è disturbato in maniera forte, cioè che non è in grado di tollerare dai desideri sessuali, significa semplicemente che sta sbagliando qualcosa. Non è neanche una questione di tempo, è immediato. Chi si avvicina a Krishna immediatamente ottiene il risultato. Significa che sta sbagliando qualcosa, e quel qualcosa è che continua a voler mantenere il senso dell'indipendenza. Quando vogliamo mantenere il nostro senso dell'indipendenza, automaticamente la natura materiale prende il sopravvento, e quello è il sintomo più forte. Ma se ci abbandoniamo a Krishna, Krishna lo promette, quindi non possiamo pensare che Krishna non rompe mai le sue promesse, lo promette, e Krishna controlla tutto, quindi non gli può sfuggire qualcosa, non può promettere e poi non riesce, perché la natura materiale lo sovrasta. No, la natura materiale è sotto il suo controllo, non c'è foglia che si muova se lui non vuole. Quindi, e Krishna dice sarva dharma paritya, già lascia perdere tutto, mamme kam saranam praja, arrenditi a me, lasciati guidare da me, fai solo quello che ti dico io, non mantenere l'indipendenza. Sarva dharma pritya mamme kam saranam praja. E poi dice aham tvam sarva papavyo, io ti proteggerò da tutte le reazioni, delle tue attività errate. Quali sono le reazioni? Questa incapacità di tollerare la spinta dei sensi materiali. E quando noi pensiamo sì, però è difficile, non so se ce la posso fare, Krishna continua, non si ferma, non dice solo questo aham tvam sarva papavyo mokshayi shami, dice masucha, non ti preoccupare, fidati, te lo dico io, fidati di me. Se non ci fidiamo di Krishna, questo è il problema. Di qualcuno dobbiamo fidarci. E perché non fidarsi di Krishna, che è il supremo controllore? Quindi se noi ci arrendiamo, non siamo noi che vinciamo il desiderio sessuale, né con la nostra pratica ascetica, né con il canto del Mahamantra come se fosse un'arma contro Maya. Re Krishna, Re Krishna, Krishna Maya, cantare Krishna anche l'illusione, anche l'energia materiale è impegnata nel cantare Krishna, non si spaventa. Non siamo noi che Re Krishna, hai visto adesso? No. E quando noi ci arrendiamo a Krishna e cantiamo Re Krishna, come un Prabhupada l'ha spiegato, come un bambino che chiede aiuto, che si sente in pericolo e chiede aiuto, chiama la madre. Mamma, aiuto,
c'è questo grosso cane che viene per mordermi. Aiuto, così va cantato Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, con questo sentimento. Allora Krishna cosa fa? Krishna tiene, abbassa il fuoco, è come lui ha in mano la manopola del fuoco dei desideri materiali, e quindi lo abbassa. E noi lo sentiamo di meno, è diventato vulnerabile. Fino a che quando ci arrendiamo completamente, Krishna lo spegne. Questo è il modo. E non è difficile. Bisogna volerlo. Diventa difficile quando non lo vogliamo. Srila Prabhupada l'ha detto spesso, quando diciamo quando ci viene detto canta, 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 in inglese si dice chant, 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 e noi diciamo non posso, non posso, non posso, in inglese can't, 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 significa veramente che non vogliamo. Però se manteniamo un fondamento di sincerità, questa sincerità farà sì che diventeremo capaci di arrenderci. E se proprio è così difficile, possiamo impegnarci nelle attività sessuali, ma per procreare dei figli coscienti di Krishna. Qualche devoto ha detto allora è meglio niente. In effetti è meglio niente. Però per chi ha questo desiderio può sposarsi. Ma non possiamo pensare di poter controllare i sensi con il nostro sforzo. Il nostro sforzo deve essere arrenderci. Arrendersi significa perdere il senso dell'indipendenza. Dobbiamo imparare a dipendere da Krishna. E Krishna si prende cura di noi. E quando, se non sta funzionando, dobbiamo guardare dove stiamo sbagliando. Così funziona. Questa è la scienza della realizzazione spirituale. Non è il sentimentalismo religioso della realizzazione spirituale, questa è la scienza della realizzazione spirituale, è scientifico. Se stai facendo ciò che è giusto, se stai seguendo nella maniera giusta la pratica della coscienza di Krishna, il risultato deve essere lì. Se non c'è risultato, stiamo sbagliando qualcosa, dobbiamo guardare cosa. E questo qualcosa è, in una forma o in un'altra, mantenere la nostra indipendenza, la nostra libertà, cosiddetta libertà di opinione. Sì, Prabhupada dice così, però il maestro spirituale dice così, però Krishna dice così, però io allora siamo, no? Krishna non ci costringe, ci lascia liberi di fare ciò che vogliamo. Anche nella Bhagavad Gita, dove Krishna istruisce Arjuna, gli dà tutte le istruzioni, poi alla fine gli dice adesso tu sai, puoi decidere se seguirlo oppure no, sei libero di scegliere. Deve funzionare per forza, se non funziona non stiamo seguendo. Chi segue, per quanto possa sentire disturbi l'energia materiale, non so, ecco, un conto è stare dentro un oceano in tempesta dove le onde gigantesche ci sovrastano, è un conto è stare sopra una nave dove si sentono una barca, dove si sentono gli schizzi dell'acqua, si sentono gli schizzi, ma no, gli schizzi dell'acqua non ti fanno affogare. Non ho trovato scritto mai da nessuna parte che non funziona, mai trovato scritto. Quando non funziona è perché non stiamo praticando nel modo giusto. C'è anche l'ignoranza, possiamo commettere errori perché siamo ignoranti. A volte si può cadere dalla piattaforma della coscienza di Krishna perché si commettono offese, ovvero errori, a causa dell'ignoranza. Però non sono così gravi, basta poco per ritornare. E chi pratica la coscienza di Krishna nella maniera così come deve essere, così com'è, come la Bhagavad Gita, che la pratica secondo le istruzioni del puro devoto, sviluppa conoscenza, e quindi anche se per qualche motivo dovesse cadere, questa caduta è paragonata al morso di un serpente non velenoso, non c'è veleno, o è paragonata al funambolo che cade mentre cammina sulla corda, cade sulla rete, quindi il devoto cade sulla rete della conoscenza, si rialza, continua. Se un bambino piccolo inizia a camminare, può scivolare, cadere, però non significa che allora deve smettere di tentare. Non è importante. Ecco, un bambino piccolo quando inizia a camminare, cade, si siede e non cammina più, perché no, non cammina più. Ci riprovi fino a che non cammina. Non è così, un po' di tempo. Le famose penne della crescita si chiamano? Le penne della crescita, no? Chi rimane a contatto con la coscienza di Krishna nella sua forma pura, cresce. Chi si tiene lontano, si avvicina, si allontana. Questa crescita è sbilanciata. Può succedere che uno rimanga per molti anni nella coscienza di Krishna e quindi si considera anziano, però non ha sviluppato, è rimasto nano, anziano ma non sviluppato, claudicante, e lì c'è il pericolo di cadere, quando l'equilibrio non è, se non è bene l'equilibrio può cadere. Quindi la coscienza di Krishna va praticata così com'è, secondo le istruzioni del puro devoto di Krishna, che non è un'opzione, ma il suo spirituale, il puro devoto di Krishna non è un optional, è obbligatorio. Ma se noi siamo sinceri, cerchiamo la verità così com'è, non la nostra verità, e questo è il simbolo di insincerità nei cosiddetti ricercatori della conoscenza, quando cercano la loro verità, la verità che gli calza, secondo come la loro mentalità materialistica gli dice, non sono sinceri. Non bisogna cercare la propria verità, bisogna cercare la verità così com'è e essere convinti che quella per noi è la cosa migliore, anche se ci può sembrare all'inizio non così. A volte all'inizio sembra fiero, ma poi si manifesta come miele, a differenza della vita materiale che inizia che sembra miele, ma poi diventa fiero. Grazie dell'attenzione e ciao.
Max ringrazia.
Grazie. 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 Grazie.